Briciole di Magistero. Avete mai sentito un veneto che parla in romanesco? Ci provò Papa Giovanni Paolo I, entusiasmando i fedeli dell'udienza generale del 13 settembre 1978. Ma non solo parlava in romanesco, ma recitava. Stava citando Trilussa, una famosissima poesia, che poi non mancò di chiosare a modo suo.
Quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spersi in mezzo al bosco mi disse: se la strada non la sai, te la mostro io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, e tanto in tanto ti darò una voce, fino là in fondo, dove c'è un cipresso, fino là in cima, dove c'è una croce. Io risposi: sarà, ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò: cammina. Era la fede. Gesù ha detto: nessuno viene a me se il Padre mio non l'ha attirato. Ecco che cos'è la fede: arrendersi a Dio, ma trasformando la propria vita, cosa non facile sempre.
Nota l'attenzione di Papa Paolo VI per l'arte, la sua simpatia e il suo debito di riconoscenza verso gli artisti, che incontrò in una memorabile riunione in Cappella Sistina il 7 maggio del 1964. E c'erano proprio esponenti di tutte le arti, la pittura, la poesia, il cinema, il teatro. Non per nulla fu sempre Papa Montini, 9 anni dopo, a inaugurare una nuova collezione di arte religiosa moderna nei Musei Vaticani. La cerimonia avvenne nella stessa Cappella Sistina, sempre sotto lo sguardo delle imponenti figure michelangiolesche. È il 23 giugno 1973.
Voi vedete questa apertura di una nuova collezione d'arte religiosa moderna in Vaticano? Assume subito l'aspetto di una cerimonia sacra, pregando, cantando, noi varchiamo le soglie di questo ultimo reparto dei Musei Vaticani, ora allestito per raccogliere opere d'arte che il genio espressivo del nostro tempo ha prodotto, non certo pensando alla loro presente collocazione e nemmeno intendendo, per la maggior parte almeno di esse, di destinarle precisamente al culto religioso ufficiale. Pensate intanto, i nostri passi muovono da questa Cappella Sistina, luogo, se altro mai fu, dove l'arte religiosa diede saggio della sua potenza dispiegando nelle sue immagini quel concerto di grandezza ideale e di bellezza estetica che ancora forma e formerà finché i secoli ne rispetteranno la pur caduca materia, uno degli incantesimi più suggestivi e stimolanti dell'umana civiltà. Muovono i nostri passi dalla Cappella Sistina non solo per l'ubicazione della nuova galleria, localmente contigua alla Cappella Sistina medesima, ma perché l'idea di onorare arte ed artisti di questa nostra età, che al soggetto religioso hanno rivolto opera libera e degna, sorse appunto, come ognuno sa, proprio in questo esaltante cenacolo durante una memorabile cerimonia sotto la martellante interrogativa questione: l'arte religiosa è frutto d'altra e ormai sorpassata stagione dello spirito umano, ovvero è e può esserlo anche di questa nostra moderna stagione, ove la radice religiosa sembra aver perduto tanto della sua magica virtù ispiratrice.
Visitare i carcerati, una delle più preziose, forse, opere di misericordia. I papi hanno varcato più volte la soglia delle carceri. Ecco Giovanni Paolo II a Rebibbia il 27 dicembre 1983, dove incontrò Ali Agca, 2 anni e mezzo dopo l'attentato. Agli altri detenuti riservò parole di consolazione, più che da papa, da uomo a uomini.
Non v'è uomo che non abbia bisogno di essere liberato da Cristo, perché non v'è uomo che non sia, in forma più o meno grave, prigioniero di se stesso e delle sue passioni. Vera liberazione si ha quindi nella conversione e nella purificazione del cuore, cioè in quel radicale mutamento di spirito, di mente e di vita che solo la grazia di Cristo può operare in noi. Il giubileo straordinario che stiamo celebrando mira soprattutto a tale risultato: stimolare i cuori alla conversione. Quella, infatti, è la scarcerazione per la quale in primo luogo Cristo è venuto sulla terra, ha predicato il Vangelo, ha partito la morte ed è alla fine risorto. Tale scarcerazione sta alla radice di tutte le altre. Se la grazia della redenzione scioglie l'uomo dai vincoli delle sue colpe, allora egli, qualunque sia la sua condizione esterna, comincia a godere di quella libertà interiore che è la sorgente di ogni altra libertà. Carissimi, ecco l'annuncio che io, come ministro di Cristo, ho la gioia di recare a voi in questo giorno sul quale il Natale da poco celebrato diffonda ancora tanta luce di dolcezza e di pace. In questo giorno la Chiesa ricorda l'Apostolo San Giovanni, il discepolo prediletto, al quale dobbiamo, tra tante meravigliose verità conservateci nei suoi scritti, anche quella affermazione folgorante: Dio è amore. Mi è caro raccogliere questo suo straordinario messaggio, per lasciarvelo come sintesi mirabile di quanto ho inteso dirvi in questo incontro. Dio è amore. Ciascuno dunque può rivolgersi a Lui nella fiduciosa certezza di essere da Lui amato.
Il mondo cambia sempre e continuamente. Nella seconda metà del secolo breve, però, le evoluzioni del progresso, del costume, della storia si fecero davvero più vorticose. Ma a fronte di questa accelerazione c'è qualcosa che non cambia mai. 13 settembre 1959, radiomessaggio di Giovanni XXIII a conclusione del 16° Congresso Eucaristico Nazionale Italiano.
I 20 secoli di progresso delle scienze, delle arti, della cultura e dell'economia, i mutamenti avvenuti nel campo politico e sociale, non hanno diminuito il valore delle parole di Cristo. In verità vi dico, se non mangerete la carne del figliol dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Sovrastando pertanto con la forza della nostra fede e il fervore delle nostre acclamazioni le voci confuse degli oppositori che non mancarono mai, e guardando allo stuolo innumerevoli di martiri e di santi che dalla Eucaristia hanno attinto il segreto e la forza della loro grandezza, noi insieme ripetiamo a Gesù: Signore, dateci sempre di questo pane, poiché voi siete il pane di vita.